respiro un po' più profondamente, lo capirete che anche cantare un inno è difficile a volte. Quando io mi sento il peso del mio dolore con cui convivo tutti i giorni, come quadriplegica, mi ricordo quando ero all'ospedale, depressa, volevo essere guarita. Quando gli amici venivano a chiedermi, mi dicevano, cosa posso leggere la Bibbia? Gli chiedevo sempre, leggete Giovanni capitolo 5, quando lo sentirete capirete perché. È scritto che c'era vicino alla porta delle pecore, c'era una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici c'era un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse, vuoi guarire? Gesù gli ha detto, alzati e cammina. Non posso dirvi quante volte ero lì a letto sperando che i miei muscoli si cominciassero a muoversi. E cantavo una canzone che chiedeva al Signore di ascoltare il mio grido. Dice, Signore, non passare oltre me. Ma non mi sono mai alzato e camminato. E sembrava che Gesù mi fosse passato vicino, ma mi aveva oltrepassato. Quando sono tornato dall'ospedale, sono dovuto andare a abitare con mia sorella. Un giorno, mentre facevo quello che erano le mie abitudini mattutine, lavarmi, pubblicitarle. Mi ricordo che una volta ho acceso il televisore e ho ascoltato Catherine Kuhlman. Lei era la Benny Hinn di quel tempo. Mia sorella ed io abbiamo ascoltato e siamo andati ad ascoltarlo. Volevamo sentirla da vicino. Ci hanno portato nella zona delle sedie a rotelle, dove c'erano persone con bastoni. Tutti aspettavamo con grande attesa. E così è venuta Mrs. Kuhlman con il suono dell'organo, con le canzoni, gli inni. E dopo un po' la luce ha fatto vedere queste persone che sembravano essere guarite. E così adesso aspettiamo che la luce, il faro, ci illuminasse. Noi siamo quelli che hanno i casi difficili. Prima che la riunione finisse, degli uscieri ci hanno portato a una zona, portato fuori perché in modo che non intasassimo le uscite. Ero lì seduta, ero quindicesima in questa riga, questa fila di persone disabili. Mi sono guardato intorno, ho detto, c'è qualcosa di sbagliato. Quale tipo di salvatore, quale tipo di guaritore si rifiuterebbe di ascoltare la preghiera di una paralitica? Quando sono tornato a casa, a letto, ho detto, se non posso essere guarita, non voglio vivere così. E così un atteggiamento amaro e ho cominciato a lamentarmi. Nessuno faceva qualcosa che era abbastanza buono per me. Ogni ostacolo diventava una scusa per sentirmi triste, per essere amara. In quella amarezza Gesù mi sembrava così lontano. Se non potevo essere guarito, ho detto a mia sorella, lasciami nella mia camera da letto, spegni le luci e chiudi la porta e lasciami stare. ma anche in quella camera buia Teglini tornavano alla mia mente e mi confortavo con questi inni. Ricordavo questi inni con delle parole che quando il buio viene, Gesù viene vicino a me. Sì, l'aiuto di coloro che sono senza forza. Ad un certo punto, qualche giorno più tardi, in quella camera buia, ho gridato a Dio: se non posso vivere così, ho detto, Signore, sei Tu che devi vivere per me. Non posso gestire il fatto di essere quadriplegica. Mostrami come vivere. Questo era il mio primo grido d'aiuto. Mia sorella veniva nella mia camera, apriva le tende, mi portava nel salotto. E mi dava una Bibbia e cominciavo a leggere la Bibbia, cercando di avere una ragione per quello che mi succedeva. Ero ancora interessata della guarigione, volevo sapere che cosa diceva la Bibbia sulla guarigione. Ho scoperto che nel primo capitolo di Matteo Gesù stava guarendo molti malati. Le folle sono tornate il giorno dopo e nessuno riusciva a trovarlo. Gesù era andato da solo a pregare. E quando l'hanno trovato, gli hanno detto che c'era un grande numero di disabili che erano venuti lì per essere guariti. Quello che Gesù ha risposto al versetto 38... detto, andiamo da un'altra parte, andiamo ai villaggi dove posso predicare, perché questo è il motivo per cui sono venuto. Quello è il momento in cui mi ha colpito questa verità. Non è che a Gesù non gli interessavano i malati, ma i loro problemi non erano il suo principio, il problema più grande, il suo motivo per cui era venuto. Lui era venuto per il Vangelo, era venuto perché voleva portare guarigione alle anime. E quando le persone perdono di vista questa realtà e vogliono soltanto risolvere i loro problemi fisici, devono ricordarsi di quello motivo per cui era venuto Gesù. Ero così desiderosa che Gesù mi risolvesse i miei problemi, e Gesù si interessa alle sofferenze delle persone. Gli interessa il fatto quando una persona è stata paralizzata per tanti anni. Ma quando uno è debole, il Signore è forte. Io volevo che Gesù mi curasse fisicamente. A Dio gli interessa la sofferenza. E lui ha curato tante persone, ma il Vangelo di Marco mi ha fatto vedere le sue priorità, perché quest'uomo che guariva i ciechi e i zoppi è lo stesso che ha detto che se il tuo occhio ti fa peccare, di cavarlo. Ho capito, per me la cosa importante era essere guarita, era la cosa importante, ma per Dio era la mia anima che Dio voleva curare. Pregavo ancora per la guarigione fisica, ma ho cominciato a pregare per una guarigione più profonda. Pregavo al Salmo 139 e dicevo, guardami e mi guarda se c'è qualche via, che qualcosa che ti offende, purificami da ogni peccato. Ho chiesto di liberarmi dal peso del peccato. Per gli ultimi 46 anni questa è stata la mia preghiera. E Dio ha fatto vedere, ha messo alla luce situazioni nel mio cuore per cui devo essere guarito. E mi rendo conto che ancora è un lavoro che Dio doveva curare. Se ricordate, vi ho menzionato la mia amarezza? Quando pensavo che tutti non facevano abbastanza per me, era al principio del mio matrimonio con Ken, dopo 3-4 anni, e cominciavo ad avere difficoltà con la mia disabilità che va avanti ogni ora della mia vita. Tanto cadeva sulle sue spalle. Una notte, prima di andare a letto, era lì, ricurvo, e mi ha detto, non ce la faccio più. Mi sento intrappolato, Johnny. E quel momento gli ho risposto, gli ho detto, a cosa pensavi quando ci siamo sposati? Stavi sposando una quadriplegica, non pensavi che sarebbe stato così difficile? Appena ho detto quelle parole, volevo ritirarle. Ho chiesto scusa. Ho detto, Ken, mi dispiace, non è quello che volevo dire. Non è il mio modo di fare. Ma sapete cosa? No, era proprio come ero io. E così Dio non rimuove le difficoltà, le permette, le decide, le desidera, le vuole. E questi dolori, questi problemi, queste paralisi sono il limone che Lui continua a spingere, a stringere la mia vita, per togliere la mia amarezza, per la mia autosufficienza. Non mi piace quando Dio mi stringe, dice, Signore, fammi vedere il peccato che è tanto facile per me commettere. Questa disabilità continua a dimostrarmi gli aspetti del mio carattere che non sono così belli. Negli ultimi 10 anni sono i dolori cronici che vanno avanti. Voglio parlarvi, vi sto dicendo, di un dolore che non va mai via. E Ken si doveva alzare per spostarmi. Una volta, una sera, si è seduto accanto al letto e ha detto di nuovo, sono intrappolato, non ci riesco. E questa volta la mia risposta è stata, amore mio, ti capisco. Se fossi nella tua situazione mi sentirei come te, anch'io mi sentirei intrappolata, non sono arrabbiato con te. Voglio pregare per te che il Signore ci aiuta. E voglio dirti che io credo che la grazia di Dio ci aiuterà, possiamo farlo insieme. Ho visto visibilmente che il peso si è tolto dalle spalle di mio marito. È stato un momento importante per il nostro matrimonio. Dio stava guarendoci molto più profondamente. Anni più tardi, quando ho avuto la diagnosi del cancro, e così Dio ha continuato a stringermi. Mi ricordo, sono tornato dalla chemo, e mentre eravamo in macchina abbiamo cominciato a parlare come della sofferenza, e abbiamo parlato della sofferenza come se fosse un po' dei retaggi dell'inferno. Quando soffri dovresti ricordarti dall'inferno da cui sei stato salvato. Così ne abbiamo parlato. E così abbiamo cominciato a parlare di questi retaggi dell'inferno che ci fanno fermare a pensare. E poi, e così ha fermato la macchina e ha detto, ma allora quali sono i retaggi del cielo che possiamo gioire. Sono quei giorni in cui tutto va bene, sono quei momenti in cui tutte le bollette sono pagate, non ci sono prove, non c'è dolore. E poi nel silenzio abbiamo detto no, non è quel modo in cui noi vediamo il cielo. E quando noi troviamo Gesù nei momenti di difficoltà, non ci sono momenti più belli di quando troviamo Gesù nel nostro inferno qui in terra. Questi momenti di dolore ci rendono sempre pieni di fame per il Signore, assetati per Lui, ci fanno vedere chi siamo, ci ripulisce della nostra peccaminosità. La sofferenza venne dal peccato originale e questa sofferenza ci aiuta a ripulirci dal peccato. E così ci ripulisce e ci lascia, ci apre la nostra anima e la mette in evidenza in modo che noi ci possiamo attaccare di più al Signore Gesù Cristo. Quando i nostri cuori sono in sintonia col Suo, allora la Sua gioia ci riempie e così il nostro cuore si riempie di gioia e noi incoraggiamo altri e noi ci rigiriamo, guardiamo Dio e questo, e cominciamo a cantare la nostra lode al Signore, il creatore di tutto. E non c'è niente di più dolce di vedere il Signore Gesù Cristo nel mezzo della sofferenza. Sì, abbiamo difficoltà, come è scritto in 2 Corinzi 6:10, che abbiamo tristezza ma gioiamo, siamo poveri ma siamo arricchiti, non abbiamo nulla ma possediamo tutto. Qualcuno mi ha chiesto: ma tu pensi che il Signore sta essendo troppo duro con te, hai questo dolore, hai avuto il cancro, sono decine di anni che sei quadriplegica, è veramente troppo? Sarebbe troppo per te se Dio avesse scelto quello per la tua vita? Sei stato chiamato a questo? È scritto in 1 Pietro capitolo 2. Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio che voi potete seguire. E io voglio seguirlo in questo esempio. Così se io soffro così, non voglio ribellarmi. Dio sta continuando a guarirmi per vedere se ci sono degli atteggiamenti offensivi. Io guardo a quelle preghiere che sono state scritte. Ho detto, abbiamo seguito troppo nei nostri desideri. Abbiamo ricercato quello che non è giusto. Non pensate che per me andare in cielo dopo aver visto Gesù è che avrò un nuovo corpo. Io voglio un cuore glorificato, un cuore che non storce la verità, che non cerca alternative, che diventa ansioso, che manipola il marito con frasi fuori poste. Io non voglio quello. E quando dei credenti mi dicono, e quando i carismatici, specialmente loro, vogliono pregare per la mia guarigione, mi vengono a chiedere se posso guarire, non dico mai di no. Vogliono pregare per la mia guarigione? Ma posso darvi dei soggetti specifici? E loro sono felicissimi. E gli dico, per favore prega che io c'ho un atteggiamento negativo quando mi alzo la mattina e quando ho troppo lavoro, quando lavoro troppo, prega che non siano così attaccato al lavoro e chiedo di pregare per il mio cuore, che devono essere cose per cui devo confessare al Signore ed essere guarita. Prima Pietro capitolo 4 dice il Signore ha sofferto nel suo corpo, armatevi di questo tipo, stesso tipo di atteggiamento. Perché colui che soffre nel corpo combatte il peccato. Il risultato vive per la volontà di Dio. E mi ricordo del passo di Filippesi 2,14 che dice di fare tutto senza lamentarmi. Del tempo fa, io e Ken abbiamo avuto la possibilità di visitare Israele. Non mi ha spiegato quale sarebbe stato il nostro itinerario. E siamo andati nella parte vecchia di Gerusalemme, e così lui mi spingeva nella mia carrozzella, e siamo arrivati a queste strade, e sulla destra c'era il monte del Tempio, e poi c'era, guardate che cosa ho visto, Ken, vieni, guarda questo, è Bethesda. Non sai quante volte che io ho cercato di immaginare la mia presenza qui. Era tutto silenzioso. Era tutto silenzioso ed era bellissimo. Ed ero lì e guardavo. E così lui è andato a guardare le cisterne per vedere se c'era ancora dell'acqua. E io ero lì da sola e ascoltavo e pensavo al mio Salvatore, e le lacrime hanno cominciato a scendere sulla mia faccia. E così ho detto: Signore, grazie, ho ringraziato Dio perché non mi ha guarito. Sapevo che cosa stavi facendo tanti anni fa, perché quando io ti ho chiesto di essere guarita fisicamente non mi hai risposto, e però hai purificato tanta amarezza, e io desidero essere diversa, io voglio essere quello che tu vuoi che io sia. Quella risposta no a quella preghiera è che io dipendo sulla tua grazia, dalla tua grazia, e posso pregare per altri che hanno disabilità. Ho messo da parte la mia lamentela e mi porta a lodarti nei momenti di difficoltà, mi ha rafforzato e ti amo tanto di più, e ti amo tanto di più di quanto ti avrei amato. Che meraviglia è poter abitare e avere comunione con le tue sofferenze. Questa è la guarigione più profonda, questa è la vera guarigione. John Wesley ha parlato della guarigione che veniva nel cuore, una guarigione che non vorrei scambiare per nulla. Così, io ti chiedo, oggi, ti vedi alla vasca di Bethesda, in una lunga fila di persone che vogliono essere guarite? Ti stai chiedendo perché Dio non ha tolto il disappunto, perché non ti ha guarito quando gliel'hai chiesto tanto? È possibile che Dio toglierà la tua sofferenza, e per quello dovrai lodare Dio, ma se non lo farà, Lui farà tutto quello che è necessario per rimuovere quello che è un ostacolo all'adorazione, per quello che Lui desidera, ti porti a glorificare Lui. E spero che tu non debba romperti il collo per riceverlo.